Buongiorno a tutti e benvenuti alla sedicesima puntata di Britannia, un podcast che non si fa due autogol nella stessa partita. Ciao Nicola, oggi siamo in forma un po' ridotta.
Ciao, ciao a tutti e buon anno a tutti.
Ah, è vero, già, è la prima puntata del 2023 questa. E diciamo che comunque, visto che è un'occasione speciale, vi abbiamo portato anche un ospite speciale e diamo il benvenuto a Stefano De Caro.
Ciao ragazzi, grazie dell'invito.
Diciamo, ricordiamo, redattore di Sportellate, autore del nostro podcast concorrente, perché sei autore di Give the Ball to Bobby, e niente,
Esatto.
ascoltatelo, leggetelo, perché comunque è un grande, io lo dico per esperienza diretta, e vabbè, dobbiamo parlare di pallone, mi sa, cioè non so se siamo d'accordo su questa cosa, io parlerei anche di altro. E vabbè, insomma, io vi vorrei fare un po' di domande, perché il Chelsea ha pareggiato col Forest domenica scorsa. Cioè domenica, insomma, il primo dell'anno, quello che come volete voi, insomma. E la mia domanda è: secondo voi l'approccio di Potter alle partite, traslato su una squadra così importante, funziona?
Secondo me, allora, io non so dire se è un problema di Potter o un problema della rosa del Chelsea, non tanto della rosa, quanto dei giocatori che ha a disposizione Potter, perché secondo me sta avendo delle difficoltà a mettere in piedi una squadra che sia in grado di stare bene in campo. Più volte abbiamo raccontato nelle precedenti puntate di partite in cui sembrava che Potter avesse fatto overthinking nella formazione iniziale, basta ricordare la partita di Brighton o altre partite che poi è riuscito ad aggiustare in corso d'opera. È probabilmente una rosa, quella che ha il Chelsea, che Potter sta facendo fatica a trovare, diciamo, una quadra, ecco. È soprattutto una cosa che poi è comune non solo al Chelsea, ma anche a diverse altre squadre, è una squadra che ha problemi ad alzare il ritmo delle partite, e quindi è una squadra che cerca di controllarle le partite, ma non riesce a, tra virgolette, a morderle, cioè non riesce a prenderle in mano le partite. E ripeto, questo è il principale problema di questa squadra. Potter è uno che ama controllare le partite e mi sembra non ci stia riuscendo. Non so fin dove arrivino le sue colpe. Però poi, come avremo modo di raccontare dopo, magari il mercato li verrà un po' in soccorso.
Sì, anche perché il discorso, ecco, a me sembra che questa squadra manchi ancora di qualche profilo. Poi, diciamo, hanno avuto anche sfortuna con l'infortunio di James, che era praticamente appena tornato e l'hanno subito riperso. E chiaramente nel momento in cui tu hai un giocatore di quel tipo sulla destra e lo vai a sostituire con Azpilicueta, inevitabilmente perdi qualcosa in termini di atletismo, di qualità nel terzo finale. Però mi sembra che l'idea un po' di disegnare la sua squadra sempre sui difetti degli avversari lo porti un po' a far perdere, cioè, mi spiego meglio, nel Brighton quel tipo di partita la puoi fare perché sai che comunque non sei sempre la squadra più forte in campo. Se lo fai con il Chelsea, cambiano un po' gli scenari, perché comunque una partita come quella col Forest, sei tu che devi fare la partita, sei tu che devi importi, e nel momento in cui abbassi il ritmo, fai venire fuori gli avversari e poi ti fai recuperare la partita come è successo. Poi il Forest di fatto non ha fatto neanche una partita così impressionante, però diciamo nella prima parte di secondo tempo comunque il Chelsea lo ha messo in difficoltà e insomma non era scontato, considerando che parliamo di una squadra che ha vinto 3 partite da inizio anno. Quindi insomma mi sembra un po' una situazione un po' spinosa, ecco. Poi appunto noi abbiamo parlato di mercato perché insomma diciamo, sono notizie di questi giorni, vabbè, Badiashile se ne parlava già dal materizio del mercato, probabilmente arriverà a giorni. L'altro grande acquisto è quello di Enzo Fernandez, che vabbè, poi magari parliamo anche del fatto che il Chelsea è un presidente pazzo, perché se spendi 130 milioni su un giocatore completamente fuori contesto, un po' sei pazzo, penso si possa dire senza problemi. Però a questo punto chiaramente, cioè, i due acquisti cambiano un po', secondo me, la faccia del Chelsea. Io quindi a questo punto chiedo a tutti e due, ma insomma chi vuole può attaccare per primo, come vedete Enzo Fernandez, come vedete Badiashile e contestualmente, come vedete, Koulibaly, perché Koulibaly doveva essere il titolare di questo Chelsea, doveva essere l'erede di Rudiger, e il fatto che gli abbiano preso un giocatore che probabilmente prenderà la sua stessa zona di campo, probabilmente con delle qualità tecniche leggermente superiori, almeno col pallone, rischia un po' di cambiare pesantemente gli scenari in difesa e soprattutto appunto di Koulibaly.
Io faccio una domanda a te. Enzo Fernandez può giocare in un centrocampo a due, Fede?
Per come la vedo io sì, anche perché per esempio l'ho fatto con il Benfica, poi bisogna capire con chi, perché io, esatto, di questo parlavamo negli scorsi giorni, con Jorginho, con Kovacic, ogni tanto con tutti e due, non so sinceramente che tipo di prospettiva possa avere, per questo anche chiedo a voi, chiedo anche a Nick, perché lui so che è un po' più ferrato su Enzo, però mi sembra un giocatore che può completare tranquillamente tutti i profili che ha il Chelsea a centrocampo.
Se fosse quel giocatore che può giocare indistintamente con Kovacic o con il miglior Kanté, è un grandissimo acquisto, al di là delle cifre. Il Chelsea credo che sia una squadra che ha mostrato grandi contraddizioni tattiche, grande confusione tattica, però credo che sia stata impostata per giocare 3-4-3, sia per gli acquisti che ha fatto dietro, sia per tutto quello che ha davanti. In questo momento, in un centrocampo a due, mi spiace dirlo, Jorginho, per una squadra con obiettivi così importanti, ha dimostrato di non poter giocare. Io credo che Enzo Fernandez, abbinato appunto a Kovacic o a Kanté, sia un grandissimo acquisto in questo senso, soprattutto in una squadra che ha Mount. Quando hai Mount, lo vuoi far giocare, lo devi far giocare, però devi far giocare un po' più avanti, nella posizione intermedia tra centrocampo e attacco. A mio avviso, un centrocampo con Enzo Fernandez, Kovacic e Mount un po' avanti è un centrocampo di una squadra che può puntare davvero a grandi obiettivi.
Io aggiungo appunto su Enzo Fernandez che innanzitutto c'è un livello di upgrade gigantesco per il centrocampo del Chelsea, perché basti considerare che appunto nelle ultime settimane ha giocato Loftus-Cheek in mezzo al campo. Credo che insomma non mi debba dilungare sui termini di paragone tra l'uno e l'altro. Poi sul posizionamento, sui compiti,
e anche Zaccaria, se per questo, giusto per...
Sì, Zaccaria ha giocato quella col Bournemouth, quella col Forest non l'ho visto, ma col Bournemouth ha giocato, tutto sommato.
Anche col Forest ha giocato.
Ah, ok. Quella col Bournemouth non mi è neanche dispiaciuto. Sì, nel senso, su Enzo Fernandez è un giocatore che quantomeno in questi ultimi 2 anni praticamente ha mostrato di poter giocare in mezzo al campo con qualsiasi compito, qualsiasi posizione, centrocampo a 2, centrocampo a 3, davanti alla difesa. Ad esempio, io mi piacerebbe vedere in partite come quella appunto contro il Bournemouth o contro il Forest, in cui devi fare la partita, tipo una mia fantasia è vedere un centrocampo con Enzo Fernandez davanti alla difesa e ai suoi fianchi Mount e Gallagher. A me piacerebbe un sacco un centrocampo così, risolverebbe anche un po' di problemi della circolazione palla, dell'attacco degli spazi, insomma tutti i problemi che il Chelsea sta mostrando in questa stagione. Quindi io già nelle precedenti puntate avevo puntato il dito su le difficoltà che ha a centrocampo il Chelsea, soprattutto derivanti dall'assenza di Kanté, perché comunque la miglior prestazione di quest'anno del Chelsea in Premier è stata la partita col Tottenham alla seconda giornata, e guarda caso c'era Kanté in campo. Per cui io, sempre su Twitter, l'altro giorno ho scritto che Enzo Fernandez va a coprire la quota Kanté nel centrocampo del Chelsea, senza ovviamente voler dire che abbia le stesse caratteristiche di Kanté. A, perché Kanté è un giocatore irripetibile nel suo genere, nelle sue qualità. Due, perché non è necessario sostituire Kanté con un giocatore di quelle caratteristiche, posto che non esiste neanche un giocatore con quelle caratteristiche. Quindi puoi ricostruire un centrocampo in maniera diversa, e Enzo Fernandez ti permette di avere qualsiasi tipo di centrocampo tu voglia impostare con questa squadra, dato che Potter comunque è un allenatore che tende a cambiare spesso l'assetto del centrocampo. Enzo lo vedo bene sia come nel doppio mediano, sia come in un centrocampo a tre, può fare qualsiasi cosa, a mio parere. Riguardo Badiashile, sì, è un profilo più giovane di Koulibaly. Resta da capire appunto giustamente quale può essere il destino di Koulibaly. Non nascondo che magari anche una coppia in una difesa 4, una coppia Koulibaly-Badiashile non sarebbe male, soprattutto se vuoi fare una partita molto aggressiva e vuoi tenere la difesa molto alta, ti dà molte più garanzie magari di un Thiago Silva che se devi difendere alto, magari quando devi rincorrere un avversario comincia a diventare un po' un problema la cosa. Anche Chalobah non è che abbia mostrato di saper fare, di saper svolgere questo tipo di compiti, quindi sicuramente era un altro profilo di cui Chelsea aveva bisogno. Poi sul modo di spendere i soldi da parte della nuova proprietà, sinceramente non mi pronuncio neanche, dato la loro provenienza, mi sembrano, insomma, stanno facendo un po' delle americanate, proprio perché non solo per la loro provenienza geografica, ma perché anche dalle interviste, dalle cose che ha detto Bway in queste settimane, da quando ha preso il controllo del Chelsea, mi sembra uno particolarmente votato allo showbiz, quindi non vorrei che il Chelsea diventi un po' un giocattolo che magari però non porti chissà quali risultati in futuro. Per cui stiamo a vedere. Però, ripeto, al di là della cifra spesa per Enzo Fernandez, che poi non è neanche una cifra spesa, è la clausola più un'altra cifra per potersi permettere la rateizzazione dell'acquisto, possiamo discuterne fin quanto vogliamo, però dato che il Chelsea comunque aveva bisogno da aggiungere alla rosa, mi sembra comunque che, indipendente dalla cifra, era un acquisto che andava fatto. E poi chiudo dicendo che sottolineo magari un acquisto meno glamour che il Chelsea ha fatto in questa sessione, è l'acquisto di Fofana dal Molde, che pare essere un altro wonderkid proveniente dal campionato norvegese. E vedendo qualche numero o qualcosa, mi sembra effettivamente un attaccante di livello. Non credo che lo vedremo già da questa stagione in campo o comunque protagonista, però stanno guardando anche a ridisegnare l'attacco per le prossime stagioni.
Quindi abbiamo un altro membro della famosa chat dei prestiti del Chelsea. E io però ti voglio chiedere una cosa molto semplice: e Jorginho che fine fa secondo te?
Come ha detto Stefano prima, se il Chelsea poi passa un centrocampo appunto a 2, quindi un 3-4-3, è un po' più difficile vedere Jorginho dentro. Poi in realtà ogni anno discutiamo sempre del fatto che Jorginho, questo è l'ultimo anno, Jorginho se ne va, Jorginho non serve, poi finisce sempre che diventa il perno della squadra. Per cui secondo me, quantomeno in questa stagione, resta, perché comunque, ripeto, Potter è uno che varia spesso l'assetto della squadra, quindi comunque un giocatore come Jorginho è meglio non accantonarlo del tutto. Poi, almeno che non ci siano altre questioni che lo portino fuori dal Chelsea, questo non lo so, però, ripeto, per me resta un giocatore molto sottovalutato, Jorginho, all'interno di questa squadra. Per cui, ripeto, magari non giocherà tutte le partite, però penso che comunque sia ancora un giocatore necessario a questa squadra, soprattutto per certi tipi di partite.
Per Jorginho si parla, ho sentito, di Newcastle. Al di là di questo, noi stiamo parlando di possibili e molto probabili nuovi acquisti del Chelsea, però bisogna parlare, come ha detto Fede, anche di quello che è il Chelsea in questo momento. È una squadra con enormi problemi. È una squadra che l'altra sera vinceva 1-0 a Nottingham e nel secondo tempo ha abbassato il baricentro di 20-30 metri in maniera inspiegabile. Una cosa probabilmente non devi fare quando vai a giocare al City Ground, cioè è concedere fiducia al Nottingham, che soprattutto in casa vive di questi momenti, trainato anche dal pubblico, ha questi picchi altissimi che possono portare a risultati anche enormi, come abbiamo visto già con Liverpool. Ecco, in vantaggio 1-0 contro il Nottingham in una partita così importante, perché era una partita assolutamente da vincere per tutto quello che è successo prima della sosta. Il Chelsea è decimo adesso, avrebbe dovuto assolutamente entrare in campo e portare a casa la partita in maniera appunto assolutamente necessaria. Ecco, io, visto il Chelsea nel secondo tempo, credo che sia una squadra davvero con tantissimi problemi. Abbassarsi così e concedere campo al Forest non me lo sarei mai aspettato.
Sì, ricordiamo, in questo momento il Chelsea è decimo ed è, pur con due partite in meno, sotto al Brentford, che in tutto ciò ha battuto il Liverpool, e esatto, lo ha battuto incredibilmente bene. Tra l'altro, vabbè, una partita che secondo me è stata un po' il perfetto psicodramma, proprio per il modo in cui il Liverpool comunque è sembrato stare sempre più o meno in partita, ma sempre comunque a una distanza incolmabile. Tra l'altro, nel momento in cui è andato sotto 2-0, hanno annullato due volte il gol al Brentford, quindi insomma c'è stata una partita abbastanza pesante a livello emotivo. Poi, vabbè, segnata da, secondo me, da due singoli in negativo, che vabbè, uno è Konaté, che si è fatto prima l'autogol e poi ha regalato il pallone a Mbeumo per il 3-1, e l'altro poi invece è Darwin Núñez. Darwin Núñez che prima ha sbagliato un gol, diciamo, su questo siamo già più divisi, perché secondo Nicola comunque, diciamo, è stato più sfortunato che altro. La mia lettura è che se salti il portiere e tiri e te la levano sulla linea, forse potevi tirare un po' più forte, e la cosa che gli salva Mi sulla linea, secondo me, poteva effettivamente tirare un po' più forte Darwin. E poi vabbè, gli hanno annullato un gol per un fuorigioco di 5 centimetri, quindi insomma è anche sfortunato, è evidente, però la situazione di Darwin Núñez comincia a diventare un po' inquietante. Tra l'altro poteva essere lo scontro con uno dei migliori attaccanti di questo campionato, che è Tony, ma Tony si è infortunato nella scorsa partita, quindi non ha saltato il Liverpool. E comunque il Brentford si è dimostrato una squadra incredibilmente solida anche senza Tony, comunque è impressionante. Io vi chiedo, prima di tutto, se secondo voi Darwin Núñez rischia il posto, almeno nel breve termine, e soprattutto che ne pensate di questo Brentford?
Per quanto riguarda il Brentford, Fede, sai che ho una passione per questa squadra, soprattutto quest'anno. Adesso è al 9° posto, prima di ieri sera era addirittura al 7°, scavalcata ieri da Brighton e dal Fulham. Tra l'altro Fulham, squadra incredibile, una delle più divertenti di questo campionato, bellissima, se vuoi anche dopo ne parliamo un po'. Una squadra che senza Ivan Toni, come hai detto tu l'altro giorno, vinto contro il Liverpool, Ivan Toni 60 gol in 107 partite con il Brentford, numeri senza senso. Però mi piace sottolineare la prestazione di altri due giocatori delle Bees, che secondo me hanno fatto una partitona. E il primo l'hai già nominato tu, che è Ben Mee. L'anno scorso sembrava aver intrapreso una carriera un po' diversa al Burnley, quando è stato esonerato a Shandise. Lui aveva era complice anche l'infortunio che l'aveva tenuto fuori dal campo, era entrato a far parte dello staff tecnico,
sì, aveva... se posso, probabilmente sì. Anche l'infortunio di Mee è stato uno dei motivi per cui alla fine il Burnley è retrocesso, tra l'altro.
Esatto, assolutamente, era entrato a far parte dello staff tecnico di quel Burnley che poi è retrocesso, quindi sembrava che la sua carriera potesse prendere quella direzione. Invece abbastanza incredibilmente l'abbiamo ritrovata nell'Ovest di Londra e sta facendo un campionato, forse una delle migliori stagioni della sua carriera, anche contro il Liverpool. Prestazione incredibile, come hai detto tu, quel salvataggio su Darwin Núñez è abbastanza emblematico. E poi anche un altro giocatore che è passato anche dal nostro campionato, da Firenze, che è Norgaard. L'anno scorso è stato un titolare di questa squadra, ha giocato molto bene la gran parte delle partite. In questa prima parte di campionato non lo abbiamo visto, causa infortunio. È tornato a Santo Stefano contro il Tottenham, prestazione così così. Ecco, io credo che invece l'altra sera abbia dimostrato di essere tornato pienamente in forma. Un giocatore di un'intelligenza fuori dal comune. Si mette sempre col corpo nella giusta posizione per ricevere palla, sempre con la testa alta, sempre proiettato in verticale. E a mio avviso la sua prestazione è stata fondamentale per rompere il pressing tipico del Liverpool. Se guardiamo il primo gol nasce da un contropiede, ma il passaggio che taglia due linee di pressing del Liverpool lo farà proprio Norgaard, giocatore importantissimo per questo Brentford, e sono contento che sia tornato così in forma, ecco.
Sì, tra l'altro tocchi un punto molto sensibile per me, perché di Norgaard ne avevo parlato a fine scorsa stagione. Effettivamente è un giocatore notevole. Tra l'altro è bello perché lui nel corso degli anni aveva passato anche a fare il centrale di difesa, adesso è stato riavanzato, e comunque si sta arrivando un giocatore molto molto importante per il Brentford. E in generale è vero. Poi tra l'altro un nome che secondo me di cui si parla poco del Brentford è Vissà, che comunque non è un titolarissimo, però generalmente quando entra ha sempre un bel impatto. Anche l'anno scorso comunque ha segnato 7 gol, che comunque non è male. Se pensiamo che per esempio uno come Mbeumo ne aveva 4, avendo giocato praticamente sempre, e quest'anno è già 4 gol. Comunque un giocatore che ha un suo impatto all'interno di questa squadra. Insomma, tra l'altro, ricordando anche quello che diciamo a inizio stagione, cioè ci si aspettava da tutti un po', da tutta questa squadra si aspettava un po' un miglioramento, una qualche forma di crescita per mantenere la categoria, e direi che c'è stata la grandissima. Insomma, poi il fatto che appunto Tony sia arrivato probabilmente a quella che è la sua breakout season sta confermando un po' che questa squadra vuole avere delle ambizioni un po' più serie del semplice salviamoci all'ultima giornata o comunque cose del genere. E tra l'altro un altro che pure che è migliorato è Mbeumo. Cioè, si vede proprio che c'è un sistema che anche se pensiamo che ha perso Eriksen in estate, che comunque era di netto forse il giocatore più forte che aveva, comunque ha fatto un passo in avanti notevole.
E tu dicevi benissimo che c'è stato un upgrade rispetto all'anno scorso. senza l'aiuto del mercato, perché dal mercato sono arrivati giocatori che non fanno parte delle rotazioni, penso a Ickey, penso a Lewis Potter, penso a Damsgaard, che ha giocato un po' all'inizio, adesso è abbastanza fuori dal giro.
Sì, anche Stragoscia, che evidentemente non era stato preso neanche per giocare.
Esatto.
A naso.
E tra l'altro mi fa pensare a come potrà intervenire il Brentford nel mercato di gennaio, anche perché probabilmente Tony salterà un po' di partite, ecco, sarei curioso di capire appunto cosa succederà, anche perché è vero adesso è al decimo posto, ma questo campionato ha dimostrato che se non imbrocchi 3-4 partite di fila, vedi Leicester, che prima della sosta sembrava una squadra diversa, adesso ne ha perse 3 ed è ripiombato nel baratro, ecco, se fai male 2-3 partite di seguito torni lì, torni a lottare per non retrocedere, quindi mi aspetto, e se lo meriterebbe Thomas Frank, un aiuto dal mercato.
Sì, riprendendo il punto di Stefano su chi sostituirà Tony, quindi sul mercato che farà il Brentford, è notizia che ho letto ieri, probabilmente il Brentford sta per acquistare Kevin Schade dal Friburgo, che è un giocatore per me ideale da mettere in un sistema a due punte, non è chiaramente come caratteristiche non c'entra nulla con Tony, è più di movimento, però è uno che sa attaccare molto bene la profondità e soprattutto la mette dentro, che è una cosa che non guasta mai per un attaccante, e appunto mi ricollego a questo per riprendere il discorso Darwin Núñez, che secondo me, per quanto stia avendo delle grosse difficoltà nel trovare il gol, non mi sembra il problema principale del Liverpool in questo momento. Il Liverpool nella partita col Brentford è stato surclassato proprio a livello agonistico dal Brentford, e mi hanno fatto anche un po' tristezza, tra virgolette, le lamentele di Klopp sul metro arbitrale alla fine della partita. Mi è sembrato un modo abbastanza buffo, tra virgolette, per non parlare della prestazione pessima della squadra. Brentford non ha fatto niente di clamoroso nella partita con Liverpool, ma è una squadra che sta riuscendo con questo suo schieramento a mettere a nudo i limiti delle squadre avversarie che sta affrontando. Poi appunto sui singoli quoto totalmente la parte su Norgaard, ha fatto una partita clamorosa sia nel proteggere la difesa che nel rilanciare le azioni in contropiede una volta che il Brentford conquistava il pallone. Beaumont mi piace un sacco, adesso quando guardo le partite del Brentford, praticamente ho avuto la possibilità di vedere tutte le ultime 3 partite, a me piace un sacco vedere come si muove Beaumont in campo. Ogni partita occupa una porzione di campo diversa, proprio perché Frank gli dà innanzitutto libertà di movimento, e soprattutto lui sceglie la posizione in cui mettersi per trovare il punto debole dello schieramento difensivo avversario, tant'è che contro il Liverpool lui si è messo sostanzialmente largo sul centrodestra, che era la posizione lasciata dove lasciava spazio Tsimikas alle sue spalle quando faceva le sue discese, quindi lì praticamente ha fatto davvero tante cose in quella zona di campo. In più il Brentford, poi questa preparazione dei calci piazzati, che anche qui Klopp l'ha contestata dicendo che sono tutti falli quelli che fanno il Brentford sui calci piazzati, ma sinceramente mi sembra anche qui di nuovo un discorso campato per aria, per cui ripeto, il Liverpool è stato proprio messo in difficoltà sul piano agonistico dal Brentford. Il Liverpool di Klopp è nato con una squadra che faceva dell'intensità, dell'aggressività, dell'alzare il livello agonistico delle partite come un marchio di fabbrica. Adesso sono gli avversari a saltare in testa al Liverpool. E poi su Liverpool chiudo dicendo che comunque è venuta un altro problema che sta venendo fuori, è lo scarso coinvolgimento di Salah nel gioco della squadra. Ci sono c'è un tweet di Simon Brandish su Twitter in cui ha mostrato quanto meno Salah viene coinvolto nel gioco della squadra, quanti meno tiri abbia fatto, quanti meno XG abbia prodotto, quanti meno palloni abbia ricevuto e quanti meno palloni ha toccato in area di rigore in questa stagione, a dimostrazione che ci sono delle difficoltà anche con alcuni singoli in questa squadra, e dato che Salah non è proprio un singolo qualsiasi in questa squadra, le sue difficoltà poi si vedono anche sulle prestazioni della squadra, ecco.
Sì, io sono d'accordo praticamente su tutto, anche perché poi se uno va a vedere i numeri, cioè Salah tocca quasi 10 palloni in meno rispetto all'anno scorso, fa quasi un tiro in meno a partita, quindi insomma si vede che c'è un po' qualcosa che non va. Il mio dubbio è che questa squadra sia un po' arrivata a una fine ciclo e non so se il cambio che devono fare riguarda solo gli uomini, perché per esempio giocatori come Henderson, che penso alla partita che ha fatto Henderson, comunque era abbastanza imbarazzante. E non parlo di questa, ma delle scorse. E in generale mi sembra sempre un po' una squadra che sta facendo sempre più fatica a trovare un sistema che più o meno metta tutti a loro agio. E in particolare, appunto, se parliamo tanto di intensità, io quello che sento dire molto spesso, appunto, che il Liverpool è stato superato sull'intensità dagli avversari, che è una cosa che è impensabile, ma che già quest'anno non è accaduta solo una volta. Se uno pensa, ad esempio, alla partita con il Napoli, anche lì. Klopp parlava di una squadra che ha avuto poca intensità e in generale non è la prima volta, non sarà probabilmente l'ultima, c'è qualcosa che non quadra. Il fatto che poi sul mercato sia arrivato Gakpo dice che forse c'è bisogno di ricambio, anche perché poi gli infortuni comunque non stanno aiutando il Liverpool, e in più c'è il discorso di Van Dijk che è uscito a fine primo tempo, non si sa bene perché. Quindi insomma la situazione del Liverpool comincia a diventare un po' inquietante e non so se effettivamente possa prefigurare un cambio molto profondo a fine stagione. Su questo, diciamo, lascio un po' più il discorso aperto. E per quanto riguarda Darwin Núñez, io sono, cioè, avendo visto un po' sotto le ultime partite, si vede che è un giocatore che sa quello che deve fare in campo, cioè è un giocatore che attacca benissimo la linea, che pressa benissimo, che si muove tantissimo, che si allarga, che gioca esattamente come uno si aspetterebbe che giocasse, e però non segna. Che comunque è vero che uno dice, vabbè, se gioca sempre così, alla fine segna, e questo lo dice anche Klopp, lo dicono anche i suoi compagni, insomma, lo dicono un po' tutti, però considerando la situazione del Liverpool, che comunque adesso è fuori dalla zona Champions, anche per bene, perché comunque in questo momento è sesto a meno 7 dal quarto posto, diciamo che la situazione potrebbe diventare un po' sgradevole per loro, anche perché non si possono permettere di perdere tanti punti. Poi comunque adesso non mi ricordo il calendario, ma insomma hanno Brighton e Chelsea alle prossime due, e poi hanno il Newcastle a metà febbraio, sono tre partite con cui, cioè, se il Liverpool non svolta rischia di finire fuori dalla Champions.
Sì, infatti, a me l'esempio che mi viene in mente quando guardo questo Liverpool, mi viene in mente, diciamo, il Milan degli ultimi anni di Ancelotti, che era una squadra che sembrava sempre a fine ciclo, che in campionato perdeva in casa partite allucinanti, faceva brutte figure clamorose, però poi arrivava tipo lo scontro diretto, la grande partita, e ti tiravano fuori ancora la grande prestazione. Cioè, il Milan ha vinto la Champions nel 2007 facendo un campionato abbastanza modesto, ma in Champions League quella squadra si trasformava completamente. Per cui, secondo me, il Liverpool di adesso è una squadra da grandi eventi, tra virgolette, non è, secondo me, una squadra adatta a tenere il ritmo di un campionato come la Premier, proprio perché manca di continuità come squadra. Quindi magari ti fa la grande prestazione col City, ti può fare la grande prestazione in Champions, ma non ha più forza per poter avere una certa continuità in Premier. Questa è l'impressione che mi sono fatto. Chiudo giusto sul Brentford per confermare un concetto che avevo detto precedentemente sul fatto di saper giocare sulle debolezze degli avversari e quindi saperle mettere a nudo. Le uniche due squadre contro cui il Brentford è stata messa proprio sotto male male in questo campionato e ha perso anche in maniera larga sono state l'Arsenal e il Newcastle, cioè le due squadre che a mio parere sono in questo campionato le squadre meglio organizzate che esprimono un calcio migliore sotto punti di vista chiaramente differenti. Giusto per dire che se non riesci ad alzare il ritmo contro queste squadre, in Premier fai una fatica tremenda contro chiunque.
Sì, tra l'altro ricordiamo che a questo punto del campionato l'unica squadra che ha vinto in casa del Brentford è l'Arsenal, quindi diciamo dà un po' anche il quadro, insomma, della situazione e stai, non so cosa volevi aggiungere, vai.
Per chiudere sul Liverpool, volevo fare un po' l'avvocato del diavolo, cioè è una squadra, io l'ho definita presuntuosa, in cui per me l'atteggiamento dell'altro giorno è un atteggiamento presuntuoso, perché non puoi andare a Brentford a sbagliare completamente l'approccio in una partita così importante. È una squadra sicuramente in cui alcuni giocatori stanno performando molto meno, penso a Van Dijk, come ti ho detto, ma a Fabinho anche, che è il vero termometro di questa squadra, che non è tornato sui livelli dell'anno scorso. Però c'è da dire anche che è una squadra che è molto corta, soprattutto davanti. Diogo Jota, Firmino e Luis Diaz non si regalano, nessuno può permettersi di regalarli tutti insieme e tutti in un momento in cui ci sono così tante partite, 3 partite in una settimana. Klopp ha dovuto schierare sempre lo stesso trio d'attacco. Non è questione della formazione iniziale, perché sono giocatori, come dice Nicola Roggero, giovani che giocano a calcio, quindi ci mancherebbe altro che non possano gestire 3 partite di fila. Però è una questione di alternative. Cioè, l'altro giorno eravamo a Curtis Jones nella ripresa, eravamo a Naby Keita e Mati per Robertson per svoltare una partita. Cioè,
e Chamberlain titolare.
E Chamberlain titolare, esatto. Liverpool è una squadra a cui mancano le alternative. Per collegarmi, probabilmente dopo parleremo di Arsenal. Federico ieri in privato mi ha detto: con questo Arsenal contro questo Newcastle è una squadra che, se avesse avuto dei cambi, la vinceva questa partita. È vero, le partite si vincono spesso dal 60esimo in poi. In questo momento il Liverpool non ha le armi per vincere, per far svoltare le partite nella ripresa. Gakpo probabilmente debutterà sabato in FA Cup contro il Wolverhampton. Al Liverpool probabilmente da inizio stagione manca un centrocampista, un nome nuovo lì in mezzo, anche se nel panorama europeo di centrocampisti che fanno la differenza ormai ce ne sono pochissimi. Probabilmente l'obiettivo sarà Jude Bellingham. Ecco, io credo che sia una squadra che, se ne ha le forze, a gennaio dovrà fare qualcosa, soprattutto se Luis Diaz e Diogo Jota non torneranno così in fretta.
Sì, no, io volevo solo aggiungere una piccola cosa rispetto a quanto detto da Stefano. Gli infortuni sono un aggravante, cioè nel senso, gli infortuni non sono magari qualcuno lo potrebbe considerare come un attenuante della situazione del Liverpool, però secondo me è un aggravante, perché sono infortuni continui, a catena, e secondo me, anche se non sono esperto di tematiche di fisioterapiche o di medicina o quant'altro, però se ho tanti giocatori che si infortunano, evidentemente anche i metodi di lavoro di Klopp o del suo staff da diversi anni, dopo un po' di anni, evidentemente portano proprio ad un'usura dei calciatori, che è un discorso che è stato fatto per esempio negli anni scorsi su Bielsa, sui giocatori del Leeds di Bielsa. Quindi sono sistemi di allenamento, di lavoro, che poi a un certo punto ti fanno pagare un conto a livello fisico, per cui la questione anche della rosa del Liverpool, anche quella è figlia di una certa gestione della squadra, e attesta ulteriormente la teoria di un ciclo che sta andando a spegnersi, ecco.
Sì, poi il discorso degli infortuni comincia a diventare preoccupante, anche perché comunque sono diversi anni che il Liverpool ha tanti infortuni muscolari ripetuti, tra l'altro su praticamente qualsiasi giocatore in campo, non ci sono giocatori che sono salvati in questo periodo. E poi vabbè, sono quelli che chiaramente hanno avuto situazioni peggiori, penso a Diogo Jota, che comunque si è fatto sostanzialmente 2 infortuni gravi, però comunque è un quadro abbastanza preoccupante per il Liverpool. Detto questo, io passerei oltre e soprattutto passerei molto rapidamente all'altra squadra di Liverpool, perché l'Everton ha preso una, si può dire, sveglia, forse è un po' brutto da dire, però insomma è stato un po' demolito dal Brighton, tra l'altro con un gol pazzesco di Mitoma, e io a questo punto vi chiedo molto, molto, molto rapidamente, è ora di cacciare Lampard?
Io credo che sì, sia assolutamente il momento. Credevo succedesse dopo Santo Stefano, quando l'Everton ha perso in casa contro l'ultima in classifica, cioè il Wolverhampton. Ecco, io credo che il tempo per Lampard sia finito, ma anche perché l'anno scorso, ok, ci sta a impostare una stagione sullo spirito, sull'urgenza, sul fatto di recuperare una stagione iniziata male. L'Everton si è salvato grazie a incredibili vittorie in casa contro il Chelsea, contro il Newcastle, contro il Manchester United, salvato dalle parate di Pickford, dalle giocate di Iwobi, di Gordon, eccetera. Quest'anno però, anche visto quello che è successo quest'estate, l'Everton secondo me ha uno dei centrocampi migliori di questa Premier League, Ganagay, Onana e Iwobi, cioè, sono 3 di centrocampo assolutamente buoni. Ecco, io mi aspettavo che Lampard mostrasse qualcosa di più, soprattutto a livello di soluzioni offensive. Invece è una squadra che ahimè, non ha mostrato niente di questo. E l'altra, ieri sera, è stata una prestazione imbarazzante. Sembravano due o tre categorie di differenza tra l'Everton e il Brighton, e a livello di rosa invece la differenza non è poi così marcata. Quindi io credo che il tempo di Lampard sia finito, non sono così d'accordo con i cambi di allenatore a stagione in corso, anche perché l'Everton stranamente è ancora fuori dalla zona di retrocessione, però probabilmente per quanto detto fin qui credo che sia arrivato il suo momento.
Sì, fuori dalla zona di retrocessione, ma ricordiamo che è a più 3 sul Southampton e tutte le squadre che è ultimo e tutte le squadre che ha sotto sono tutte con una partita in meno, quindi diciamo che potrebbe finirci già tipo da questa sera fondamentalmente.
Esatto. Io tra l'altro sull'Everton, la partita di ieri sera praticamente mi ha costretto a cestinare un discorso che mi ero preparato dopo aver visto la partita dell'Everton contro il City, perché comunque io contro il City ho visto quella che è sostanzialmente la dimensione di questa squadra, cioè come questa squadra si trovi più a suo agio a giocare, cioè mettersi lì compatta a difendere e stare lì davanti alla propria area di rigore e togliere agli avversari la possibilità di arrivare in porta. Se per un motivo o per l'altro l'avversario trova il modo di farti gol, questa strategia va un po', diciamo, porta un po' a un crollo della squadra, anche perché poi la partita di ieri sera non l'ho vista quello col Brighton, però sostanzialmente l'Everton ha preso nel secondo tempo 3 gol in pochissimi minuti. Adesso non ho sotto mano il dato numerico, ma hanno preso proprio come se la squadra si fosse proprio sciolta dopo aver subito il secondo gol, cosa che invece non è successa nella partita col City, dove sono andati sotto, ma non hanno mai concesso nulla, hanno fatto una partita anche bella, ben organizzati dietro. Io l'unica cosa su cui, ripeto, su Lampard, chiaramente magari non stiamo parlando di un grande allenatore, comunque è stato un grande giocatore, magari come allenatore è ancora da vedere. Io però, ripeto, anche in caso di esonero di Lampard, io fatico a vedere margini di miglioramento per questa squadra qui. Cioè io sulla rosa dell'Everton ho un'opinione diversa rispetto a quella di Stefano. Per me centrocampo, ok, sono nomi belli, Onana, Ganagay e Iwobi a centrocampo, però ti serve un giocatore con caratteristiche diverse, cioè, nel senso l'Everton costruisce occasioni solo o rubando palla a centrocampo agli avversari o su dei calci piazzati. Su azione manovrata non è in grado di produrre niente perché a centrocampo mancano giocatori tecnici sostanzialmente, cioè chiedere a Onana di far partire l'azione e violentarlo come calciatore, idem Ganagayé. Quindi è una squadra che manca di determinati profili a centrocampo e secondo me è una squadra poco funzionale, ecco, sotto molti aspetti, non in termini assoluti, ma per il livello della Premier, cioè secondo me è una squadra che può giocare ad alti livelli questa qui. Magari ripeto, riescono a sfangarla come appunto hanno fatto col City l'altra settimana, l'altro giorno, e riescono ad arrivare alla salvezza, però ripeto, mi sembra una squadra secondo me non cioè che merita la posizione in classifica anche per valore della struttura della squadra, ecco, questa è la mia opinione. Per cui, ripeto, non che voglia difendere Lampard, anche un cambio di panchina secondo me non cambierebbe granché la situazione.
Io vi volevo chiedere chi vedreste al posto di Lampard, ma secondo me è una domanda che forse non vi posso fare così senza preavviso. Però in generale, secondo me l'Everton è vero che manca un po' di qualità, questo mi sembra abbastanza autoevidente, però è una squadra che secondo me nel ribaltare il campo ha giocatori che sono di grande qualità, penso a Demarai Gray, ma soprattutto a Gordon, e lo stesso Onana, comunque un giocatore che ha dei mezzi per far risalire il campo. A me sembra una squadra che, giocando un po' più alta, un po' più anche reattiva, non necessariamente in maniera super propositiva, però anche giocando un po' di più in pressione, un po' più in aggressività, potrebbe migliorare un po' il suo rendimento, cioè a rimanere col blocco basso, sempre molto passivo. Sembra una squadra che poi alla fine si sfilaccia da sola. Mi sembra un po' sprecata per quella posizione di classifica. Poi certo non mi aspetto che arrivi in Europa, però insomma neanche a rischiare di finire il turno da ultima in classifica, ecco.
No, esatto, forse la coppia di centrali difensivi migliore del blocco basso della Premier League, Connor Cody.
Sì, ecco, c'è un giocatore come Connor Cody, non può, esatto. Cioè, davanti la retrocessione.
Hanno tante alternative, magari non di così grande qualità, però magari un giorno trovi delle risposte da Maipai, un giorno trovi delle risposte da Gray, da Davis, da McNeil. Insomma, come dici tu, probabilmente andava pensata in una maniera diversa, spostando il baricentro 20 metri più avanti, andando magari ad essere un po' più aggressiva in fase di non possesso. Per questo che a mio avviso il tempo di Lampard è concluso, ecco.
Sì, di nuovo voglio ancora spezzare un'altra freccia a favore di Lampard. Tenere un baricentro troppo alto con quei difensori è un rischio secondo me gigantesco, cioè nel senso, se per un motivo qualsiasi l'avversario recupera la palla e riparte, Tarkowski, Cody, Godfrey vengono sverniciati, cioè cedono 10 metri dopo tre passi all'attaccante avversario, quindi diventa un grosso problema. Piuttosto, appunto, dato che manca un po' di fosforo tra virgolette a centrocampo, magari chiederei, fossi Lampard, chiederei magari a Connor Cody stesso di prendersi più responsabilità in impostazione, magari adesso con il ritorno di Calvert-Lewin usarlo come appoggio per risalire il campo e quindi andare sulla seconda palla. Si può fare, si può migliorare qualcosa in questa squadra, però pensare che possa giocare molto diversamente da come sta facendo adesso mi viene molto complicato da pensare, ecco.
Sì, diciamo che il quadro dell'Everton chiaramente è un po' complicato, poi appunto c'è comunque il mercato per mettere un po' una pezza a qualche difetto di questa squadra, però insomma non so, io non sono molto... Cioè, mi sembra una squadra che comunque può esprimere qualcosa di meglio di quello che sta facendo. Detto questo, parlando del Brighton che li ha appunto travolti ieri sera, io passerei alla squadra che ha travolto il Brighton qualche giorno prima, perché l'Arsenal ha fatto una partita, secondo me, impressionante a livello di personalità, sia contro il Brighton che poi contro il Newcastle, in quello che è stato alla fine il primo big match di giornata. Noi non commetteremo il secondo perché c'è un problema proprio di tempi, perché devono ancora giocarlo, e poi chiaramente parlo di Chelsea-Manchester City. Intanto l'Arsenal secondo me ha fatto una bella partita sia contro il Brighton, anche se alla lunga si è un po' adagiata e secondo me ha rischiato un po' di rovinarsi la partita con un erraccio di Saliba, che tra l'altro io comincio a vedere un po' in flessione rispetto all'inizio di stagione, che pazzesco che ha fatto. E però mi è sembrata una squadra che ha una sua... cioè, ha tenuto una sua quadra nonostante le assenze, perché ricordiamolo appunto, mancava Gabriel Jesus, che chiaramente mancherà ancora per un bel po'. In più mancavano anche i cambi proprio in attacco, perché con gli infortuni di Smith Rowe e Nelson sostanzialmente l'attacco dell'Arsenal è ridotto ai tre titolari e a Fabio Vieira, cioè ai quattro titolari se includiamo anche Odegaard. Però la partita contro il Brighton secondo me ha mostrato una squadra che è molto brava anche a resistere all'intensità degli avversari. Quella con Newcastle secondo me ha confermato un po' anche quest'idea. E poi appunto in una i gol sono arrivati, nell'altra no, ma comunque dice che, oltre a dirci molto sull'Arsenal, che comunque mi sembra una squadra pronta a rimanere tranquillamente nelle prime quattro, ci dice anche che il Newcastle soprattutto è una squadra che può rimanere nelle prime quattro, perché la partita che ha fatto contro l'Arsenal è una partita sì di sofferenza, ma è stata letta molto bene secondo me da Howe, perché nel corso del primo tempo ha provato a uscire più aggressivo, a sporcare di più le eccezioni dell'Arsenal negli ultimi 30 metri, non riuscendoci sempre benissimo, perché comunque il livello appunto dell'Arsenal del resistere alla pressione si è alzato tantissimo quest'anno, e poi però è stato molto bravo nel secondo tempo anche a disporre una squadra molto corta, molto bassa, un po' reattiva, che poi ha un po' rinunciato ad attaccare, ma che comunque difensivamente si è complessivamente tenuta molto bene. Non so voi come la pensiate.
Guarda, per quanto riguarda appunto Brighton e Newcastle, Brighton l'altra sera bisogna dargli atto che mancavano Caicedo e McAllister, che ha preso gol dopo un minuto, e ha mostrato di essere una squadra, a mio avviso, che fa una fatica enorme ad attaccare i blocchi bassi, cioè proprio per come è strutturata. Un tempo si sarebbe detto una squadra da trasferta, ma è una squadra che gioca benissimo in campo aperto. Anche ieri sera le cose migliori le ha fatte in campo aperto. in questo momento c'è troppa differenza con l'Arsenal. L'Arsenal sa benissimo cosa deve fare, l'aveva preparata come al solito la grande Arteta. Newcastle invece ieri mi ha dato la sensazione di essere una squadra che sta completando un processo di maturazione, però mi sarei aspettato forse qualcosa di più nel secondo tempo, sia da parte di Howe sia da parte proprio della squadra. C'era la possibilità, a mio avviso, di fare un po' meglio. Dal 60esimo in poi i due cambi che ha fatto, via Almiron, via Callum Wilson, dentro Wood, dentro Murphy, a mio avviso c'erano le chance soprattutto per mettere in difficoltà un po' di più l'Arsenal, anche perché il Newcastle li aveva i cambi, l'Arsenal no. Almiron probabilmente ha mancato due raddoppi su Martinelli e è impazzito e l'ha levato. Ecco, la partita l'aveva impostata in questo modo, andando a raddoppiare su Saka e su Martinelli e poi davanti fare quello che riusciva. Io San Maximella l'avrei messo un po' prima, avrei spostato magari Joe Ellington un po' indietro. Newcastle comunque, dodicesima partita senza sconfitte, quarta partita consecutiva senza subire gol, per distacco la miglior difesa del campionato. Ecco, però forse mi sarei aspettato qualcosa in più nella ripresa.
Io, allora, per me è stata, nonostante il risultato di 0-0 e anche pochi tiri che ci sono stati, perché non è stata una partita ricca di conclusioni a rete, è stata comunque una partita molto, molto bella da vedere. Per lunghi tratti anche agonisticamente bella, bella tosta. Entrambe le squadre hanno cercato di imporre il proprio modo di giocare, Newcastle col suo pressing alto, la sua aggressività, l'Arsenal cercare di uscire sempre da dietro, andare a cercare di isolare Saka e Martinelli. A me è piaciuta un sacco la partita di Nketiah, che in queste partite che ha adesso la responsabilità di essere il riferimento dell'attacco di questa squadra con l'infortunio di Gabriel Jesus, e non so cosa sia successo in questi mesi, ma probabilmente allenandosi con Gabriel Jesus ha imparato anche lui a replicare gli stessi movimenti, le stesse giocate che fa Gabriel Jesus, e davvero mi ha particolarmente impressionato, perché ha più volte mandato al bar Char nel corso della partita, un po' meno Botman perché quello è un po' più difficile da superare, però ripeto, l'Arsenal ci ha provato sempre. Mi è piaciuto anche l'arrembaggio finale in cui ha chiuso il Newcastle nella propria tre quarti. Riguardo la partita del Newcastle, ripeto, a me è piaciuto un sacco il modo in cui si sono applicati, appunto, i raddoppi su Saka e Martinelli, sempre fatti con i tempi giusti, il direzionare il gioco dell'Arsenal appunto sugli esterni per poi andarli a raddoppiare. Hanno fatto un'ottima partita anche loro. La mia idea è che avrebbero voluto fare qualcosa in più anche a livello offensivo, ma è stato l'Arsenal che le l'ha impedito. Anche il cambio di far entrare Sam Maximin al posto di Willock rispondeva anche alla volontà di Howe di cercare di pungere nei minuti finali, ma si è rivelata una mossa inefficace perché Sam Maximin praticamente non ha visto palla. Quindi va dato più merito all'Arsenal per questo che demeriti al Newcastle. E poi il cambio Almiron-Murphy, in realtà Howe l'ha fatto perché ho seguito anche Newcastle Leeds di Capodanno, e ha fatto lo stesso cambio dopo 70 minuti anche lì, quindi secondo me probabilmente c'è anche una questione di gestione fisica di Almiron, che probabilmente non è al meglio. Poi le due partite con Leeds e con l'Arsenal per il Newcastle sono state comunque molto demanding a livello atletico e fisico, perché comunque affrontava forse le altre due squadre della Premier che sanno metterci fisico e intensità nelle partite, quindi per il Newcastle due partite del genere in tre giorni comunque si sono fatte sentire. E quindi quel cambio è stato fatto anche nella partita contro il Leeds. L'unica cosa che vedo nel Newcastle è che a volte si sente la mancanza di un 9 migliore rispetto a quello a ciò di cui dispongono, perché Napeta con Leeds, Wood ha toccato palla solo quando Pope faceva lanci lunghi su di lui, lui faceva sponda e poi il resto della squadra giocava, per il resto non ha toccato palla. Wilson lo stesso, ha cercato di fare lo stesso tipo di gioco, ma sia Saliba che Gabriel lo hanno sovrastato in tutto e per tutto. Quindi diciamo il Newcastle, se proprio volevamo trovare un limite o comunque un pelo nell'uovo in questa squadra, che avrebbe bisogno di un profilo migliore, posto che Isaac è chiaramente infortunato, però ecco, sarebbe interessante se riuscisse a trovare qualche soluzione centrale migliore per arrivare in porta, ecco.
Sì, di Isaac si parla che potrebbe rientrare diciamo a breve, perché si parlava già di rientrare prima di queste partite, probabilmente rientrerà tra la prossima settimana e quella dopo, dicono. Io sono andato a guardare la panchina del Newcastle per così, e ci ho ritrovato ancora Manchillo, cosa che comunque mi ha un po' sconvolto. Ma detto questo, il cambio di San Maximin a me ha un po' lasciato perplesso, perché un giocatore come lui, secondo me, in una partita del genere poteva essere utile prima. Sono d'accordo con quello che diceva Stefano, e non mi stupisce che il suo ingresso all'87esimo sia stato poco impattante, anche perché comunque mi sembra un giocatore che per trovare il suo impatto sulla partita deve entrare un po' in condizione, e questo, secondo me, ci vuole sempre un po' di tempo per prendere contatto con la partita.
Sì, no, su questo aspetto, secondo me Maximan non ha più di mezz'ora nelle gambe, quindi nel senso,
Probabilmente anche questo, sì.
questo è il motivo principale. E comunque, nella partita con Leeds disputata appunto a Capodoro, quando è entrato Sam Maximan ha spaccato la partita quando è entrato, quindi per questo mi aspettavo lo stesso impatto contro l'Arsenal, ma non è andata così, perché evidentemente l'Arsenal è riuscito a creare, grazie a Ben White, una rete in grado di riuscire, in grado di limitarlo, e quindi questo cambio ha funzionato meno rispetto alla partita precedente contro il Leeds.
Io ho alterato un po' l'ordine della scaletta, ma vorrei parlare anche velocemente dell'altra squadra del Nord di Londra, perché il Tottenham alla fine, a forza di rimontare due gol, a forza di rimontare due gol, ha perso 2-0. E insomma, la partita che ha fatto con l'Aston Villa è stata abbastanza brutta, e secondo me ha messo un po' il Tottenham davanti ai suoi limiti. Cioè, per esempio, il fatto di non avere un ricambio adeguato di Dyer, perché Lenglet è andato a fare il centrale della resa 3, e secondo me è stato abbastanza inadeguato. Ha rimesso il centrocampo con Bissouma e Højbjerg, e secondo me rischiano di essere due profili un po' troppo sovrapponibili tra di loro. E davanti c'era Brian Gill, che mi viene anche difficile da ricordare che cosa abbia fatto nella partita. Mentre dall'altro lato, Aston Villa ha fatto una partita importante, non la prima che fa contro una Big Six, perché aveva già battuto lo United prima della pausa, e secondo me ha fatto anche un'ottima figura con il Liverpool. Poi vabbè, alla fine l'ha anche persa, ma comunque si era comportato molto bene. E vi chiedo un po' di pensieri su questa partita, ecco.
Il Tottenham è davanti a un bivio. A mio avviso, è una squadra assemblata in maniera un po', passami il termine, approssimativa, cioè una squadra con delle carenze strutturali in rosa evidenti. Non avrei mai pensato di dirlo, ma dopo neanche un anno dal loro arrivo, Bentancur e Kulusevski sono già imprescindibili per questa squadra, soprattutto di Bentancur. Non avrei mai pensato di dire questa cosa. Hai detto benissimo tu, Bissouma e Højbjerg sono due profili molto simili. Paradossalmente, quando c'è Bentancur, Højbjerg gioca molto meglio, e Højbjerg è uno dei migliori centrocampisti del mondo, quindi avere il miglior Højbjerg è sicuramente un plus. Bentancur in questo anno ha fatto uno step incredibile, è diventato un giocatore che va molto di più anche nell'area avversaria. Abbiamo visto prima della sosta i suoi gol decisivi, è un giocatore che detta i tempi del pressing, insomma è un giocatore diverso. Bissouma non sta facendo male, ma non sta neanche facendo così bene, non sta facendo cose incredibili. La mancanza di Bentancur si sente tantissimo. Contro l'Aston Villa c'era fuori anche Kulusevski, come abbiamo detto, insieme a Richarlison, che ormai è infortunato storico.
Tra l'altro,
Tottenham
stogliamo come Richarlison sostanzialmente sia partito infortunato per il mondiale e sia tornato infortunato dal mondiale.
Esatto, come tanti, Vlahovic, un po' ne ho visti così, partiti infortunati, tornati infortunati. Il Tottenham, appunto, dovrà. Io non biasimo Conte quando dice che questa è una squadra che ha bisogno di interventi sul mercato, che è una squadra che per vincere il titolo deve avere dei profili diversi. Io non ero tra quelli che a inizio anno pensavano al Tottenham nella lotta per il titolo, ma appunto per quello che ho detto, per una squadra che che ha dei limiti evidenti in rosa. Per quanto riguarda l'Aston Villa, è una squadra che con Emery è cambiata dalla notte al giorno, una squadra che tatticamente anche ha un'impostazione diversa. Io l'anno scorso avevo fatto un lavoro sul Villarreal che andava a incontrare la Juventus in Champions. Ecco, questa Aston Villa mi sembra molto simile a quel Villarreal, un 4-4-2 con gli esterni che entrano tanto in mezzo al campo, lo sta facendo Buendia. È una squadra che ha le idee chiare e che in questo momento ha ritrovato una posizione di classifica molto molto tranquilla, su cui poter impostare il futuro, magari anche intervenendo a gennaio su qualche punto debole.
Si può dire che Buendia è diventato il Lo Celso dell'Aston Villa, che comunque è una cosa notevole. Però è vero che l'Aston Villa mi ha fatto una bella impressione, soprattutto considerando che ha giocato tutte queste partite senza avere Dibu Martinez in porta, quindi insomma delle partite secondo me molto convincenti, che soprattutto mettono un po' in mostra i difetti poi delle squadre che si trova davanti. E per il Tottenham non so, ci sarebbe da dire che forse Conte adesso ha chiesto calma, giustamente, perché probabilmente ha anche ragione a dire che questa squadra forse non è da titolo. Diciamo che alla fine uno, anche solo guardando un po' la qualità degli interpreti, tende a dargli ragione. Però in generale mi sembra che forse stia un po' perdendo il controllo su questa squadra, e gli servirà qualcosa sul mercato se vuole un po' riadattarsi, anche perché diciamo il piazzamento Champions adesso è a 5 punti, quindi non è una distanza incolmabile, però certo uno si aspettava qualcosa un po' in più, ecco.
No, sì, tra l'altro poi quando Conte ha fatto quell'affermazione in conferenza stampa, ha detto che è chi ci ha messo come favorito al titolo è un pazzo.
Questo lui ce l'aveva specificatamente con te, tra l'altro.
Sì, esatto, volevo rispondere mettendo il meme di Gerry Scotti che dice: ma sta parlando di me? Ma perché mi aspettavo un Tottenham che giocasse come giocano le squadre di Antonio Conte, cioè una squadra aggressiva che gioca a mille all'ora e che prende per il collo l'avversario. E invece questa cosa il Tottenham l'ha fatta per in ogni partita la fa giusto nell'ultima mezz'ora quando è sotto di due gol. E quindi onestamente io non so cos'altro aggiungere sul Tottenham.
Tu che sei così attento alle questioni tattiche, pensi che il modo di giocare del Tottenham in questa Premier League, che probabilmente è la migliore di sempre, questo livello possa valere per poter ambire a vincere il titolo? Mi spiego, l'anno scorso forse la partita manifesto del Tottenham è stata la vittoria ad Etihad contro il City. È una vittoria però arrivata in un certo modo, cioè tenendo il baricentro molto basso, lasciando il possesso agli avversari. Io credo che il Tottenham si esprima meglio in queste situazioni. Ecco, tu credi che questo sistema possa essere vincente anche in un campionato di un livello così alto come la Premier League?
Nel senso, dipende anche da, poi da come lo riesci ad attuare in campo, però le squadre di Conte comunque quando hanno la palla riescono a fare in modo che l'avversario ti crei spazio alle spalle e tu cerchi di attaccarlo. Per cui secondo io, vedendo il Tottenham giocare quest'anno, io già in alcune delle puntate precedenti avevo pregato Conte di tornare al suo vecchio 4-2-4, cioè appunto giocando in maniera più diretta, giocando un calcio più, la palla si muove più rapidamente, qui non si cerca di tenere il pallone dietro, quindi con i tre centrali e i due centrocampisti muove e poi cercare spazi, perché così se tu muovi il pallone così lentamente l'avversario si chiude e non ti lascia più spazio. Invece se muovi il pallone più velocemente su tutta l'ampiezza del campo, magari riesci a mettere più in difficoltà l'avversario. E tra l'altro questa mia sensazione si è ulteriormente alimentata con il mondiale, quando ho visto Dalic, allenatore della Croazia, che ha messo Perisic terzino sinistro nella difesa a 4 nella partita contro l'Argentina, e lì ho detto: io spero che Conte stia prendendo appunti da sta cosa, perché Perisic, tanto anche se ha 35 anni, è nello suo stato di forma migliore della
un giocatore della sua, incredibile, veramente a livello aerobico,
esatto, sotto quel livello è nel suo miglior stato da quando gioca a pallone, quindi sei stato curioso di vederlo in quella maniera, tipo Perisic terzino sinistro e Brian Gill alla sinistra che entra dentro al campo. Sarebbe, è una soluzione magari un po' random, però magari devi smuovere un po', diciamo, le carte. In questo momento il Tottenham mi sembra un po' una palude a livello di proposte di gioco. Secondo me deve trovare Conte un modo per gettare una pietra in questo stagno e smuovere un po' la situazione. Per cui, però, ripeto, Tottenham per me, se continuo con questo giocare in questa maniera, per me rappresenta una delle più grandi delusioni di questo campionato, perché non rinego di aver detto all'inizio stagione che io la vedevo favorita per il titolo proprio perché mi aspettavo una squadra tanto, tanto Neo Conte, ecco,
Io con Federico ho fatto una puntata sui mondiali, dopo gli ottavi abbiamo detto vabbè, questo Brasile non può perderlo questo mondiale, e dopo 2 giorni è uscito con la Croazia, quindi neanche io sono un guru dei pronostici, quindi tranquillo.
Sì, no.
No, comunque, scusate, io invece ti propongo uno scenario a Nicola, ma invece Perisic a destra con un esterno un po' più, diciamo, propositivo, come poteva essere, per esempio, Sessegnon a sinistra, perché è una cosa che comunque Conte in situazioni in cui era in difficoltà ha fatto e tutto sommato si può dire che abbia funzionato. Capisco poco certe scelte, proprio in generale, anche perché, tra l'altro adesso sembra che abbia deciso di far fuori Emerson Royal,
Meno male.
per sua fortuna.
Esatto.
Però, certo, uno va a vedere la panchina. Cioè, se uno va a vedere la partita con l'Aston Villa, in panchina c'erano Sar, che è diciamo, un ragazzino che è stato tirato fuori dal Metz l'altro anno. C'è Spence, che comunque Conte ha detto che non voleva neanche vedere.
Ma
E poi
Lucas
ci sono
Moura che fine ha fatto? Anche
Lucas
lui
Moura, che si è infortunato,
morto.
come più o meno sempre. E poi c'erano Skip, Sessegnon, e poi c'erano i centrali, Sanchez, Tanganga e Dyer. La qualità della rosa, questa è, soprattutto se cominciano a mancare i titolari. Però forse Conte potrebbe anche, non dico prendersi più rischi, però in generale mi sembra che sia un po' arrivato a un punto in cui se non interviene lui in maniera un po' più pesante, la squadra questa rimane. E
No,
questa
ma
squadra qui comunque rischia di non andare in Champions.
infatti, cioè, il problema è quello, cioè, è una squadra che deve giocare a ritmi più alti, cioè, con questi giocatori se giochi a quel ritmo è ovvio che vieni mangiato dall'avversario, le squadre di Conte sono famose perché sono loro a mangiare gli avversari, non vedo una squadra che aggredisce le partite, che alza il ritmo, questo mi sorprende molto e mi delude molto. Ovviamente. Poi, fermo restando appunto a livelli singoli, c'è anche la questione di Son, che non sta rendendo da inizio stagione. Quindi chiudo su Tottenham Aston Villa, continuando anche il gioco che aveva iniziato Fede su le similarità tra giocatori dell'Aston Villa e giocatori del Villarreal di Emery. Aveva detto Buendia come Lo Celso, io dico Douglas Luiz come Capu.
Bravissimo.
E comunque mi sembra un po' un downgrade per Douglas Luiz. Comunque intervengo proprio live dalle ultime cose. Pare che l'infortunio di Van Dijk sia grave. Quindi scenario che comunque si complica parecchio per il Liverpool, che
Beh,
comincia a prendere un po' quella piega da 2020-2021.
con Ate non è che ha dimostrato, vabbè, di essere molto in forma, quindi
Diciamo
Liverpool
che
e Tottenham
forse sarà
su tutti
meglio
i
se la
fronti.
trova.
Esatto.
Sì, con Ate ha smentito la mia teoria dei giocatori tornati incazzati dal mondiale, perché con Ate invece è sembrato totalmente in vacanza nella partita col Brent.
Detto questo, non so, io direi che vi posso giusto dire che lo United ha vinto ancora, ha vinto 3-0 con il Bournemouth, Rashford ha segnato di nuovo e forse abbiamo ritrovato Rashford finalmente.
E è una squadra che non prende mai gol. Cioè, nelle ultime 10 partite, 6 gol subiti, di cui 3 tutti insieme nella sfida contro l'Aston Villa di Unai Emery. È una
Sì,
squadra che ha
tra l'altro
messo a
la difesa che
posto.
ha messo in campo contro il Bournemouth era esattamente quella di Solskjaer con Shaw, Lindelof,
Esatto.
Maguire e Wan-Bissaka,
Ma
quindi
secondo me potete aiutare anche un po' voi. È una squadra che, oltre al recupero di Varane, oltre all'inserimento di Casemiro in pianta stabile in formazione, è una squadra che ha ritrovato fiducia nel possesso. E ovviamente quando tieni il possesso, la palla gli altri non ce l'hanno e non possono fare gol. È una squadra che mi sembra aver ritrovato delle certezze da questo punto di vista, col baricentro anche un po' più alto, e appunto sta subendo molto molto poco a livello di gol subiti.
perfetto, direi. E vabbè, ultima cosa, Mitrovic ci ha segnato di nuovo, però si è fatto squalificare perché era ammonito, perché era diffidato, si è fatto ammonire e niente, direi che possiamo andare in chiusura, quindi io vabbè, ringrazio Stefano, il nostro carissimo ospite, vi
Grazie a
invito
voi,
a
Roberto.
riascoltare Give the Ball to Bobby, vi invito a leggere lo su Sportellate e ringrazio anche Nicola.
Grazie a te e ciao a tutti.
E ciao a tutti, quindi ci vediamo tra una settimana. Tra l'altro ci sarà l'inizio dell'FA Cup, quindi nel frattempo, e anche altre partite di cui dovremo parlare, perché avendo registrato a metà settimana con un turno infrasettimanale, insomma, forse ce la potevamo pensare meglio, ecco. E quindi ciao, ciao a tutti.
Ciao.